Prima di iniziare a leggervi la mia risposta, volevo dire che questa risposta l'ho fatta più o meno un mese fa e che diciamo nel frattempo ho iniziato a leggere un libro che sto ancora leggendo, sarebbe questo, che si chiama Nel nome del figlio di Massimo Nicolò Ammaniti ed è un libro di psicologia. Come sottotitolo c'è scritto L'adolescenza raccontata da un padre e da un figlio. Ed è un libro molto interessante che però non sarebbe per adolescenti, ma sarebbe per i genitori, per aiutarli a capire i loro figli. Però io non lo sapevo, perché cioè, l'ho preso perché sono una fan accanita di Niccolò Ammaniti e ho preso tutti i suoi libri in una volta e tra quelli c'è questo e ho deciso di leggerlo. Diciamo, cioè, io prendo molto a cuore l'adolescenza perché i miei primi 4 anni di adolescenza sono stati un trauma per me e quindi cioè, ci tengo a capirla perché ancora non l'ho capita e vedo nei miei coetanei tante cose che vorrei cercare di capire. Sono rimasta molto colpita da questo articolo e ho dovuto leggerlo e rielaborarlo più volte per rispondere. Trovo che sia sbagliato generalizzare in questo modo noi giovani. Fortunatamente non siamo tutti uguali. E per questo ho fatto una sorta di classificazione che a me non è che piace molto fare generalizzare, classificare, però è giusto per. Sono le tre categorie principali che poi a loro volta secondo me si suddividono in altre categorie, cioè che non si possono definire categorie perché siamo esseri umani, ognuno ha una sua psicologia, però per me le categorie principali sono queste tre. Allora, l'adolescente numero uno, tutto è perfetto. Esistono adolescenti che per loro fortuna, tra virgolette, non hanno nessuno di questi problemi, gli piace la vita, gli piace la scuola, adorano la propria famiglia e sono soddisfatti della loro vita, pieni d'autostima e senza un minimo di depressione, senza il bisogno di porsi le tipiche domande esistenziali. Mi è difficile credere che sia possibile essere sempre soddisfatti della propria vita e di se stessi, ma in realtà, al contrario di quanto si possa pensare, chi appartiene a questa categoria, e spesso sono i maschi, semplicemente non sono ancora entrati in adolescenza e c'è la possibilità che non ci arrivino mai e che a 30 o 40 anni si ritrovino con una crisi depressiva acutissima. Ed è una cosa, cioè, che è stata provata attraverso gli psicologi che hanno fatto degli studi. Quindi, cioè, io conosco alcuni ragazzi che sembra che tutto è perfetto, ma in realtà loro non sono mai stati adolescenti e c'è il rischio che non lo siano mai e che più avanti questa cosa cioè, si ripercuota sulla loro vita. Poi, cioè, da questo libro volevo leggervi alcuni piccoli pezzi che inerenti al discorso che sto facendo. Allora, l'adolescente vive aspetti diversi di sé, che mette continuamente in gioco, provocando oscillazioni imprevedibili che lo lasciano frastornato. Senz'altro più preoccupanti sono quei ragazzi che non pongono problemi ai genitori. A scuola vanno bene, non si ribellano mai, sono sempre gentili con tutti ed entrano nel mondo degli adulti dall'ingresso principale. I genitori sono contenti, si stupiscono delle lamentele e delle insofferenze degli altri genitori. Il nostro figlio è rispettoso, non dà mai problemi, non è come i figli dei nostri amici. L'adolescenza comporta un costo e credo che questi giovani non siano disposti a pagare il prezzo del cambiamento. Le trasformazioni fisiche e sessuali possono far paura, l'unico modo per evitarle è quello di sentirsi adulto prima del tempo, oppure rimanere, nonostante tutto, un bambino. Solo dopo molti anni capirà se questo periodo è stato superato positivamente o no. Può succedere che raggiunti i 30 anni, quando si devono affrontare i primi ostacoli della vita adulta, si vada incontro a gravi difficoltà psicologiche. È rimasto in sospeso un conto nei confronti dell'adolescenza, che ora si ripresenta pretendendo il pagamento di interessi molto salati. Può avvenire che un giovane, fino a quel momento abbastanza brillante ed estroverso, perda il suo smalto e appassisca, mostrando poco interesse per il lavoro e gli amici. Oppure una giovane donna, felicemente sposata e con dei figli piccoli, comincia ad avvertire delle paure ingiustificate e non vuole più uscire di casa. Adolescente numero 2. Scatole superficiali. Questa è la categoria dei superficiali, ovvero la maggioranza dei giovani di oggi. Il loro disagio è di tipo culturale, non psicologico, nel senso che non gliene frega assolutamente nulla di farsi un minimo di cultura. Non hanno ideali, non hanno interessi, tranne che andare in discoteca, appartenere ad uno stile, drogarsi per essere accettati e non perché hanno problemi, fare sesso solo per raccontarlo agli amici, essere ricchi, fare i buffoni e maleducati nei confronti degli anziani, insegnanti e coetanei e genitori, per il semplice motivo che fa figo. Tutto ciò è dovuto dal fatto che i giovani si stanno bruciando il cervello attraverso i videogiochi e la televisione, i cui programmi consistono solo in tette e culi, notizie di cronaca spaventose e mai qualcosa di tipo culturale. Inoltre, nella scuola e nella famiglia si preoccupa di portare i giovani ad una mostra, a teatro o a fargli leggere un libro, il che è spaventoso, a mio parere, perché me ne rendo conto attraverso i giovani di questo tipo, sono ignoranti e immaturi, e quando penso che sono questi i giovani che porteranno avanti il mondo, mi spavento. Per finire li paragono a delle scatole dove qualcuno ha messo dentro delle marche e delle sciocchezze, dove quindi non c'è arte, poesia, amore, letteratura e tante altre cose di cui io non potrei fare a meno. Anche qua c'ho un paio di tessi. L'adolescente deve riuscire a dimostrare se stesso, ai genitori e agli amici, che il corpo gli appartiene. Quando il ragazzo, per esempio, si taglia i capelli a zero, quando si fa bucare l'orecchio per mettersi l'orecchino, oppure quando si compra gli occhialetti neri o il giubbotto, il famoso bomber, in realtà sta solo comunicando che non è più disposto a farsi condizionare da nessuno. Accettare le imposizioni dei genitori significherebbe ricadere in una posizione di sottomissione, che lo riporterebbe al passato e lo farebbe sentire in balia degli altri. Allo stesso tempo, pettinarsi come fanno gli amici, vestirsi con gli stessi giacconi, tatuarsi, significa condividere con loro gli stessi comportamenti verso il corpo, e il fatto di non essere più solo davanti a quel terribile mutamento lo fa sentire più forte. Prevedibili le reazioni dei genitori. Come posso accettare che mio figlio si presenti vestito di nero con i capelli rasati oppure con gli orecchini? Non ci preoccupiamo solo di noi, si possono immaginare le loro giustificazioni, ma anche dei figli più piccoli. Se cediamo con lui non ci sarà più nessun argine per i fratelli minori. E poi per la scuola che penseranno i professori, che noi genitori siamo incapaci di farci valere? La proibizione creerebbe un conflitto insanabile e una delle due parti ne uscirebbe sconfitta. I genitori durante l'adolescenza non devono assecondare più di tanto i loro figli, ma non possono neppure imporre il loro punto di vista, come se il figlio fosse ancora un bambino. È senz'altro utile che mantengano le loro posizioni e che non cedano, per paura delle reazioni e della rabbia del figlio. Il fatto che credano nel loro punto di vista e lo riaffermino serve anche al figlio perché gli fornisce dei confini e dei riferimenti stabili in un momento in cui l'identità personale è ancora piuttosto fragile. Toccherà a questo punto al figlio lottare per non rinunciare al proprio punto di vista, accogliere la sfida dei genitori, tollerare il contrasto senza dover accettare in modo conformistico quello che vogliono i genitori e senza dover rompere con loro. Questo lo aiuta ad accettare il compromesso e a comprendere che possono coesistere punti di vista diversi. Molte ostinazioni adolescenziali nascono anche da incomprensioni di questo genere, che si cristallizzano in un conflitto rendendolo immodificabile. Adolescente numero 3, normale disagio. La categoria che io ritengo normale, anche se in realtà, forse, credo a seconda dei punti di vista, è tutto meno che normale. In questo caso il disagio è psicologico, per alcuni inconscio, che nella maggior parte dei casi porta anche al disagio culturale. Per disagio psicologico intendo quando si è soffocati dall'angoscia, sodomizzati dalla paranoia, ubriachi di dolore, chiedendosi quale sia il senso della vita, rendendosi conto che si è del tutto inutili, rifugiandosi così nella solitudine, nella droga e nell'autolesionismo. Io trovo che sia più che normale, ovviamente c'è chi soffre di più e chi di meno, ma in un certo senso è giusto soffrire di questo disagio, perché al contrario di quanto dice Galimberti, la nostra è un'età di transito, è l'età più fragile e difficile della vita, perché è lì che smettiamo di essere bambini. Iniziamo a staccarci dai nostri genitori, facciamo delle scelte che forse non potremo più cambiare, e non è vero che il futuro è già scritto, siamo noi che lo scriviamo, da quando smettiamo di essere bambini a quando diventiamo adulti. Distrutti dal disagio psicologico sono molto pochi quelli che si interessano di cultura e quindi c'è un alto tasso di giovani con disagio psicologico e culturale. Se il disagio è inconscio, è difficile parlarne, ma per chi è conscio del suo malessere, viene diviso in due categorie: coloro che, come dice Galimberti, non riescono ad esprimersi, e gli altri, che sono una minuscola minoranza, che sono in grado di descrivere le loro emozioni, i sintomi e le sensazioni, ma non riescono a trovare la fonte di tutto questo dolore, odio e rabbia, nei confronti del mondo e soprattutto di se stessi. Nella maggior parte dei casi, famiglia e scuola si rendono conto che il giovane è, come lo definiscono loro, strano, e lo mandano dallo psicologo, che spesso lo imbottisce di psicofarmaci che non agiscono psicologicamente, ma ti mangiano il fegato. Purtroppo i genitori non possono fare altro che rassegnarsi, avvolti dal senso di colpa, sentendosi dei falliti e continuando a chiedersi dove hanno sbagliato, e non li rimprovero per questo, perché dato il nostro comportamento è difficile tenerci testa. Finita la mia suddivisione, vorrei aggiungere ancora un paio di cose. Innanzitutto sono sicura che anche nelle generazioni precedenti, sicuramente in quantità minore, esisteva già questo tipo di disagio. Inoltre, Galimberti dice che bisogna agire sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale, che ne è la conseguenza. Invece, secondo me, bisogna agire sia sulla cultura collettiva che sulla sofferenza individuale, che non è una conseguenza, ma un malessere che va preso in considerazione. Ed è giusto che i giovani si interroghino sul senso della sofferenza, perché glielo posso assicurare, questo dolore non è causato dal disagio culturale. Purtroppo devo dire di non farsi troppe illusioni, perché sono sicurissima che lo spostamento dalla cultura cristiana a quella greca non incuriosirebbe nessuno. Mi piacerebbe sapere attraverso quali fonti è giunto a questa conclusione. Diciamo che questa qua, io non penso che tu sei adolescente 1, tu sei il 2, tu sei il 3, cioè non è così, però è giusto per far capire agli adulti più o meno, cioè, come orientarsi. E secondo me, cioè, io non so come la pensate voi, però secondo me questa è una classificazione abbastanza esauriente, incompleta, perché ci sono tante cose da dire per tutti e tre l'adolescente tipo. Però insomma, cioè, l'ho proprio buttata lì e sinceramente è mia intenzione approfondire nel tempo e occuparmi proprio dell'adolescenza. Non voglio fare la psicologa, però voglio fare qualcosa.